bene, allora torniamo ancora una volta. Torniamo ancora una volta nell'argomento che stiamo trattando, la lotta di Satana al messaggio biblico attraverso l'uso dei mass media e della pubblicità. Questa, l'altra volta abbiamo visto come questa pubblicità, questa scena che si è manifestata, si è vista nel giardino dell'Eden, è stata una scena da manuale. E come all'interno di questo manuale Satana ha argomentato la sua trattazione nei confronti di Adamo ed Eva seguendo 8 aspetti principali, 8 aspetti particolari. Questa sera vedremo il secondo aspetto. Parleremo cioè di Satana e del serpente. L'altra volta abbiamo detto Satana ci batte per conoscenza, per competenza e per esperienza. E questa sera lo vedremo proprio in maniera evidente. La seconda cosa che Satana ha dovuto fare nel corso della storia non è stato ciò che Satana ha dovuto fare nel corso della storia non è stato solo, da una parte, screditare il messaggio del Signore, il messaggio dell'Evangelo, ma ha dovuto fare anche un'altra cosa molto importante. Questa cosa noi la vediamo proprio all'interno di come Satana viene descritto nella scrittura. In Genesi il Signore dice che il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi. Satana si manifestò, si presentò davanti a Eva e di conseguenza, che poi fu la testimonia nei confronti di Adamo, si presentò davanti ad Eva sotto forma di un serpente. Perché? Perché il serpente era un animale che era astuto. Dall'altra parte, in Apocalisse è scritto, il gran dragone, il serpente antico che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo. Questo è il modo in cui la scrittura identifica Satana. E Satana sa perfettamente che questo messaggio arriva agli uomini. Tutti gli uomini che hanno sentito parlare di Satana si portano dietro nella loro mente questo tipo di eredità. Satana è il serpente antico, il diavolo, il seduttore di tutto il mondo. Allora il messaggio che Satana deve passare è un messaggio che si sdoppia su due vie, che corrono in parallelo. Da una parte Satana deve screditare il messaggio del Vangelo, ma dall'altra parte Satana deve riabilitare se stesso, perché altrimenti sarebbe un messaggio che viene da una fonte non attendibile. Se noi conosciamo qualcuno, o se c'è qualcuno attorno a noi che si distingue per avere una cattiva reputazione, di conseguenza le sue parole sono parole che vengono contestualizzate. Per cui assumono un valore a seconda, le parole assumono un valore a seconda di chi le dice. Noi tendiamo molto, per natura, a contestualizzare quello che ascoltiamo. La fonte è fondamentale, la fonte è importantissima. E Satana lo sa perfettamente. Per cui il suo messaggio è volto da una parte a cercare di portare l'uomo lontano dal messaggio dell'Evangelo, ma dall'altra parte è mirato anche a difendersi in qualche modo, facendosi accettare. Satana si è trovato di fronte proprio a questo aspetto. Ha dovuto farsi accettare. Cosa vuol dire farsi accettare? Satana è il principe di questo mondo, ma deve comunque farsi una buona pubblicità. Anche lui, da buon venditore, deve avere una buona reputazione. E allora cosa succede a un certo punto? Succede che anche all'interno del contesto sociale che noi viviamo, anche all'interno di quello che è il vortice dei mass media che ci avvolge, Satana utilizza anche questo contesto per guadagnare lui stesso reputazione. E si serve anche, appunto, degli aspetti sociali che ci circondano. Partiamo da un aspetto: la gloria di Dio. Ricordiamoci sempre di quello che è il nostro filo conduttore, il nostro schema, che è un po' il filo conduttore. Dio dichiara nella Bibbia che Satana è il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo. Questo è quello che Dio dichiara nella Bibbia e questo è quello che l'uomo apprende dalla voce di Dio. Cosa fa Satana? Satana dice, se Dio non è autorevole, allora anche quello che lui dice non è autorevole. ma deve dare una dimostrazione pratica. Allora, quello che cerca di fare Satana è di dare di se stesso un messaggio positivo, di farsi accettare. E siccome Satana ci conosce molto bene, l'abbiamo detto l'altra volta, Satana ci batte per esperienza, per conoscenza, per competenza, Satana cerca di tradursi, di tradurre anche se stesso in immagini adatte all'uomo corruttibile per creare sempre quella confusione che c'è, che porta nella nostra mente, ed arrivare a sminuire e a far perdere di valore al messaggio biblico. Da cosa lo capiamo? Lo capiamo andando a vedere come nel mondo si parla di Satana e del serpente. Fin dall'antichità Satana ha cercato di rovesciare il messaggio legato al serpente, la figura del serpente. La figura del serpente, serpente, il dragone, Satana, che dopo l'Eden inequivocabilmente hanno avuto un'accezione, un significato negativo, Satana nel corso della storia ha cercato di ribaltare in ogni modo questa mentalità. Come lo ha fatto? Lo ha fatto fin dall'antichità. Per esempio, se si cerca su internet la figura del serpente, ed è una cosa molto banale, basta digitare serpente, cercare un po' il serpente nella storia, si può trovare una definizione di questo genere. La figura di questo animale è stata centrale nelle più diverse culture. Nel racconto biblico, la serpe dell'Eden è la rappresentazione del diavolo tentatore, che va ad ingannare Eva con la promessa della conoscenza proibita. È dunque il simbolo del male. Notiamo, Satana è molto furbo, non nasconde l'evidenza. L'evidenza è questa. Lui è il simbolo del male. Sarebbe sciocco negare l'evidenza. È più astuto rovesciare la realtà. È una cosa completamente diversa. È un gioco molto più astuto, ma è molto più efficace. In che modo Satana rovescia la realtà? Andiamo avanti. Cosa dice ancora? Ma la religione giudaico-cristiana non è certo l'unica a contare il serpente nei propri testi. Qui notiamo già un primo aspetto. Non ascoltate, dice, una sola campana. Non è l'unica fonte in cui si parla del serpente. In diversi popoli di epoche differenti, notiamo diversi in epoche differenti contro uno, per cui sicuramente dal punto di vista razionale una fonte più autorevole, perché confermata da diverse sorgenti in diverse epoche differenti che non si contraddicono tra di loro, è presente per esempio il simbolo dell'uruboro. Che cos'è l'uruboro? Il serpente che si morde la coda, formando così un cerchio senza inizio e senza fine. Questo. Che cos'è questo segno? L'uruboro è il simbolo dell'eternità, dell'immortalità e della perfezione. Ecco che Satana ha girato il messaggio. Non ha negato l'evidenza, sarebbe stato troppo sciocco negare l'evidenza. Ma cosa ha fatto? Ha girato il messaggio. Questo è quello che Satana ha fatto e che cerca di fare ancora oggi. Cerca di nascondersi, cerca di deviare, cerca di fuorviare, cerca di girare il messaggio. E siccome Satana è molto furbo, come fa a cercare di girare questo messaggio? Lo fa partendo da delle cose molto appetibili per l'uomo, quale per esempio i gioielli. L'uruboro è nato come un gioiello, era un anello, era un bracciale, era una collana. Perché? Perché è un simbolo appetibile per l'uomo. Quando nel libro di Giobbe Satana torna da Dio, da dove stava venendo Dio? Stava venendo dal passeggiare lungo la terra, osservava quello che si faceva. Quando Dio gli dice: hai notato il mio servo Giobbe? Lui gli risponde per dire: certo che l'ho notato, ma gli hai dato questo, gli hai fatto quello, togli quello, togli quell'altro. Lui conosceva perfettamente gli usi e i costumi di una persona media, lo sapeva perfettamente. Infatti, come si è comportata la moglie? Proprio come diceva Satana, togli le cose, poi dopo vedi se non ti rinnega. Perché Giobbe era una persona straordinaria, ma lui sapeva che nel 99,9% dei casi non si sarebbero comportati come lui. E allora ecco che lui cosa fa? Ribalta il messaggio. Lui che conosce molto bene, ribalta il messaggio portando degli oggetti, portando questo messaggio in un campo che per l'uomo è appetibile. E cosa c'è per l'uomo, soprattutto nell'antichità, cosa c'era per l'uomo di più appetibile dei gioielli? Dell'oro, della ricchezza, che erano le cose minime che venivano saccheggiate, per esempio nel caso delle guerre. E allora noi notiamo il serpente diventa un elemento, tra mito e glamour, un elemento di eleganza fortemente legato a tutto ciò che è il lusso e a tutto ciò che sono i gioielli. Notate questa frase: non dimenticate il serpente. Il serpente dovrebbe essere a ogni dito e attorno a ogni polso e ovunque. Il serpente è il motivo delle ore nella gioielleria. E poi vedremo chi l'ha detto, lo vedremo dopo. Come ha fatto Satana a farsi accettare? Si è messo alle dita, ai polsi e al collo delle persone. Ha fatto passare un elemento negativo, come quello che è il serpente, il dragone, l'ho fatto passare come un elemento ornamentale, come un elemento bello, come un elemento piacevole, come un elemento di lusso. Questa è Bulgari. Bulgari ha fatto delle collezioni intere di gioielli che hanno la forma del serpente. Ma non è l'unica. Voice of the Gold è una delle più importanti manifestazioni di gioielleria nel mondo. E guardate cosa dice: il serpente, talvolta collegato alla figura mitologica del drago, e lo credo bene, la Bibbia lo dice, il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo, è un animale dal fascino particolare, perché denota grazia, seduzione e mistero. È considerato il simbolo della longevità e vita nuova. Sentiremo molto spesso dire questo: serpente uguale nuova vita, serpente uguale rigenerazione. Questo è il messaggio che passa. I gioielli a forma di serpente devono essere indossati da coloro che sono alla ricerca di rinnovamento. Questo è il messaggio che passa. Questo è sempre Bulgari. Il serpente di una bellezza maestosa incomparabile. Ecco perché la maggior parte dei nostri gioielli sono a forma di serpenti. Hanno dedicato un libro, Serpenti Collection, hanno dedicato un libro ai gioielli a forma di serpente. Questo è sempre Bulgari. Dall'antico Egitto fino alle civiltà precolombiane, la tradizione di monili a forma di serpente è un rito di lusso per chi vuole protezione e rinascita. Serpente uguale rinnovamento, vita nuova, rinascita e protezione. Strano. Nella Genesi si dice una cosa un po' diversa. Però il messaggio che passa all'uomo è questo. Ma Bulgari non è l'unica. Anima Serpente, che è un'azienda di Roma, dice: il serpente è una creatura sensuale e intrigante, presente nella simbologia e nella mitologia di tantissime culture. Anima Serpente vuole onorare la maestosità di questo animale. Così come il serpente rappresenta l'eternità. Il serpente rappresenta l'eternità. Siamo andati oltre. Vita nuova, rinnovamento, trasformazione, eternità. Dove? Nel serpente. Queste sono due fedi nuziali. Se qualcuno vuole, esistono anche fedi nuziali a forma di serpente. Ma Bulgari non è l'unica, neanche Anima Serpente, anche Broswell lo dice. Il serpente è associato alla conoscenza e alla capacità di trasformazione. Notate, rappresenta l'elevarsi della coscienza. Andiamo oltre. È un potente simbolo di guarigione fisica e interiore. Il serpente è un simbolo di guarigione interiore. Eternità, trasformazione, rinnovamento, guarigione fisica, guarigione interiore, trasmette vibrazioni positive a chi lo indossa. E qui alcune carrellate solo di gioielli dove ci fanno vedere il serpente. Ce n'è un po' per tutti i gusti: Pasquale Bruni, Dodo, sempre Bulgari, questo non si sa di chi sia, ma direi che l'immagine parla da sola. Ho provato a fare un esperimento. provato a chiedere a ChatGPT, cos'è ChatGPT? Per chi non lo conosce, è un'intelligenza artificiale alla quale si possono fare domande su internet e lei risponde sulla base delle informazioni che ci sono in rete. E ho provato a chiedere, ma come mai tanti gioielli hanno la forma del serpente? E questa intelligenza artificiale risponde in questo modo. È un simbolismo antico, in molte civiltà antiche il serpente era associato a concetti come la rinascita e la trasformazione e la guarigione. Nella cultura egizia era associato all'uruboro, l'anello di cui parlavamo prima. Stile moda, nel corso della storia della moda e del design, il serpente è stato spesso utilizzato come elemento decorativo per la sua forma sinuosa ed elegante. Gioielli a forma di serpente possono essere attraenti per il loro aspetto artistico. Culture orientali. In alcune delle culture dell'Asia il serpente è considerato un simbolo di saggezza e buona fortuna. Serpente diventa un elemento estremamente positivo, ma non solo i gioielli. Qual è un altro, se vi chiedessi qual è un'altra cosa che vi viene in mente che può abbellire il nostro corpo oltre ai gioielli, non proprio fisico, più i profumi, giusto. Guardate quanti profumi portano l'immagine del serpente. Paco Rabanne, Lalique, Roberto Cavalli, Boucheron, Serpente, sempre Roberto Cavalli. Roberto Cavalli è fissato con i serpenti, ce ne avrà 7-8, ne avrà almeno. Questo non lo conosco, non so chi sia, sempre Roberto Cavalli. Trouble di Boucheron, Niki de Saint-Phalle, questo non sono riuscito a trovare il nome, Dior, questo è Gucci, questo da qui non lo leggo, comunque vabbè, voi lo leggete, altri due, ancora, ancora, Gucci, questo è americano, non mi ricordo il nome, ancora, hanno fatto un libro sulla storia del profumo. Ce ne sono più di uno, questo è quello più importante, dicono. Cosa ci hanno messo in copertina? Un serpente. Trucchi per signora, ma potrebbero essere anche elementi da uomo, non è sessista o razzista la cosa. Con l'immagine del serpente. E anche qui, di nuovo, stessa domanda all'intelligenza artificiale. Ma perché tanti profumi riprendono l'immagine del serpente? Sensualità e seduzione, il serpente è un animale sensuale e seducente. Beh, sicuramente seducente lo è stato. Sul sensuale abbiamo un po' da parlarne. Eleganza e stile. La forma sinuosa del serpente è vista come un simbolo di eleganza e di stile. Associazioni culturali positive, la stessa cosa dei gioielli. Design del flacone. Oltre al profumo è importante anche il packaging, per cui la boccettina, che riprende elementi del serpente sinuosi ed affascinanti. E poi l'ultimo è molto importante, tendenze di design e di moda. Le tendenze del design e della moda influenzano anche l'industria dei profumi. Se c'è, sottolineiamolo, se c'è un'onda di interesse per i serpenti nel design dei gioielli, accessori e abbigliamento, potrebbe riflettersi anche nei profumi. Non è un'ipotesi, è la verità. C'è una tendenza nei gioielli, l'abbiamo visto, ma anche negli accessori dell'abbigliamento, che si riflette di conseguenza nei profumi. I profumi seguono la moda, in poche parole. Per esempio, Swatch ha fatto l'orologio a forma di serpente. I nostri concorrenti a forma di diavolo di serpente ci mandano spesso al diavolo, ecco fatto. La rinascita di un originale, Bulova torna con un orologio che si rifà al diavolo, Daredevil, che va a una profondità di 666 piedi, 44 metri. Ce n'è anche per l'abbigliamento. Questa è una delle più drammatiche, Angel and Devil, con bambini che portano, ma c'è anche per adulti, questo simbolo dove l'angioletto, la lettera dell'angioletto col mezzo cuore, con la lettera del diavoletto con l'altra metà del cuore, dove i due simboli si uniscono. Fin da bambini, fin da piccoli, deve passare questo concetto di unione. E poi ci sono queste che sono una cosa veramente agghiacciante, le scarpe di Satana, le Satan Shoes, che sono una scarpa fatta dalla Nike, in vendita a 867 euro, andate a ruba nel giro di qualche minuto. che portano un riferimento biblico. Egli disse loro: io vedevo Satana, Luca 10:18, cadere dal cielo come folgore. Ovviamente il concetto è riferito alla folgore, non tanto al fatto che Satana cadeva, ma il fatto che lui era come un lampo, come una folgore. Qual è lo scopo? Dove si vuole arrivare? Il serpente e le leone diventano animali affascinanti e misteriosi, simboli di rinnovamento, di longevità e di nuova vita. Il serpente diventa un gioiello, un profumo, ornamenti che esaltano la bellezza e conferiscono eleganza a chi li indossa. Come faccio a annacquare, a sminuire, a distogliere da un concetto serpente, dragone, tentazione, Satana, peccato, morte, eccetera, eccetera? Ribalto la cosa. Il serpente deve essere, abbiamo letto, a ogni dito e attorno a ogni polso e ovunque. Il serpente è il motivo d'onore nella gioielleria. Chi l'ha detto? L'ha detto questa donna, Diana Vreeland, praticamente una Chiara Ferragni al quadrato degli anni 60. È stata probabilmente la donna più influente del Novecento nel campo della moda, nata come giornalista e poi è diventata lei stessa una stilista, il quale ha detto proprio questa frase. E ancora una volta, ma proviamo a chiedere a un'intelligenza artificiale che raccoglie tutte le informazioni che ci sono su internet e si basa su delle statistiche, su dei dati oggettivi. Qual è l'opinione nella cultura di massa sulla figura del serpente? Cioè, cosa pensa, dai dati che tu hai, navigando in rete, cosa pensa la gente del serpente? C'è da dire una cosa, io non le ho riportate, ma l'intelligenza artificiale ovviamente è furba come chi ci sta sopra di tutto, e prima degli aspetti positivi vi riporterà due aspetti negativi, che sono però poca cosa rispetto a quelli positivi. Semplicemente vi dirà: Adamo ed Eva, qualcuno, alcune culture dicono che è male, e vi dirà: morde, c'ha il veleno, per cui è pericoloso. Ma se voi guardate gli aspetti positivi, lei vi dirà che il serpente è simbolo di rinascita e trasformazione, di saggezza e di conoscenza, di guarigione e di protezione, di dualità e contraddizione. Il serpente è spesso associato a una dualità di significati. Da un lato può rappresentare il pericolo del male, vedete? Influenzato dalla sua rappresentazione della storia biblica. Ma dall'altra può simboleggiare la saggezza, la guarigione e la rinascita in molte altre culture. Notate come vengono usati i termini. Influenzato, e noi diamo molto spesso a questa parola un'accezione negativa, mentre invece dall'altra parte in molte altre culture, una negativa contro tante, della quale però non diciamo che hanno influenzato, ma in realtà hanno influenzato esattamente come quella, perché non c'è differenza. Mistero e fascino, moda ed estetica, perché è elegante, audace, distintivo. Cultura popolare può essere un simbolo di potere, tatuaggi e arte corporee, è comune anche nei tatuaggi, possono portare una serie di grandi significati, tra cui anche forza, coraggio, trasformazione e legame con la spiritualità. Ma non solo, non c'è solo questo aspetto. Satana ha cercato di girare il messaggio, ma non lo ha fatto solo nella sua accezione positiva. Lo ha fatto anche in altro modo. In Zucchetti ne sanno una più del diavolo. La frase "ne sanno una più del diavolo" è entrata nell'uso comune. Perché? Perché Satana dice: se l'uomo capisce il pericolo, capisce anche che da solo non ce la può fare. Se invece il pericolo viene mitigato e la figura in qualche modo viene nascosta, allora l'uomo non avrà più la tendenza a cercare un rimedio. E allora c'è chi ne sa una più del diavolo. E allora, ed è stata una delle campagne di maggior successo della Zucchetti, fa software per gli uffici. Altro consumo fa vedere questo diavoletto che cerca in ogni modo di dare fastidio al venditore con i suoi tranelli commerciali, e altro consumo che è un sito di tutela dei consumatori, che lui tutte le volte gli ribatte, e lui a un certo punto, questo è un video in realtà, però questa è una delle immagini più eloquenti, lui è lì tutto arrabbiato che non lo vuole più ascoltare perché è messo con le spalle al muro. Al diavolo l'influenza, quest'anno mi vaccino, con il diavoletto nell'angolo tutto triste. ma è anche Satana non solo un simbolo di debolezza da un certo punto di vista, comunque di uno che ne sa meno di tanta gente, è anche un simbolo di grande forza. Per esempio la macchina, il diavolo a 5, si dice il diavolo a 4, no, il diavolo a 5 è la birra del demonio. Perché? Perché è una birra molto forte, fa 12 gradi. E poi notiamo, c'è anche un altro aspetto interessante. Giovanni capitolo 3, versetto 14-15. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che anche il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Sappiamo molto bene che questa è la scena che Gesù utilizza per far vedere che cosa? Il fatto che lui sulla croce è stato impersonificato nel nostro peccato. Serpente uguale peccato. Satana uguale peccato, Gesù che muore per il nostro peccato. Cosa ha fatto Satana a un certo punto? Ha ribaltato anche questa scena. Dove? Lo ha fatto in due aspetti, due aspetti legati alla medicina. Ora, la medicina li ha presi, ma in realtà non c'entrano nella loro origine con la medicina. Vediamoli separati dalla medicina. Il bastone di Asclepio, chi era Asclepio? Era il dio della salute nell'antico Pantheon greco. Il serpente con il cambiamento della sua pelle simboleggia la rinascita e la fertilità, la verga che invece è uno strumento semplice. È diventato poi il simbolo della medicina perché dice con elementi semplici in grado di poter guarire le persone. Parallelo a lui, anche se in origine con un significato diverso, il caduceo di Hermes, che è la stessa cosa, che invece è simbolo della farmacia. Perché? Perché i due elementi differenti che si fondono insieme. Che è una cosa che ricorre frequentemente in alchimia, oltre che appunto nella farmacia. Satana ha saputo girare anche questi elementi. Satana ha preso tutti quelli che potevano essere potenzialmente gli elementi negativi, li ha girati. Li ha girati per farli digerire all'uomo. E qual è anche in questo caso lo scopo? Satana è sempre meno visto come il dragone, ma è visto come quello che ne sa meno degli altri. Come invece abbiamo detto, quello forte e robusto, la rappresentazione pubblicitaria del diavolo ne rispecchia i tratti caratteristici. Forza, robustezza, precisione. Notate, Satana preciso ed elegante. Satana è preciso ed elegante. Dove l'abbiano visto non lo so, però dicono che Satana è preciso ed elegante. E questa è un libro, non è una pubblicità. Questo è un libro di un esperto che scrive. Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge. Cosa vuol dire? La realtà è meglio di quel che si creda. Sapete dove è scritto? Nei Promessi Sposi. E uno dice: I Promessi Sposi, capolavoro della lettura italiana, si legge: Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge. In difesa del diavolo va detto che abbiamo sentito solo una campana. Io ho scritto tutti i libri. Questo è il risultato. È qui che noi arriviamo. La strategia di Satana è quella di mascherare la propria pericolosità o addirittura negare la propria stessa esistenza. La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere l'uomo che lui non esiste. E ci è riuscito. Il nostro caro amico Padre Maggi, che anche su Satana ha dovuto dire la sua, ha detto che Satana non esiste. È ora di finirla con l'ossessione per il diavolo. È peggiore, dice, fanno più danni i cristiani con la loro ossessione del diavolo che quanti ne negano la sua presenza. Fanno più danni quelli che si ossessionano a dire che il diavolo esiste, piuttosto che quelli che ne negano la presenza. Ma questo era un messaggio troppo esplicito. Non sarebbe mai passato, infatti è stato stroncato. Ma siccome Satana è molto furbo, anche in questo caso ha girato le carte in tavola. E cosa ha fatto? Ha fatto questo, andiamo alla fine. Papa Francesco è quella costante fissazione per il diavolo. Lo ha citato più di ogni altro pontefice. Papa Francesco, perché dopo che Padre Maggio ha detto quella cosa, subito sono andati dal Papa a dire: ma cosa sta dicendo quello lì? E il Papa ha detto: no, no, il diavolo esiste, e ve lo dimostro. Io sono quello che lo ha citato più di tutti nel mio pontificato. Si calcola che nell'ultimo secolo sia il Papa che abbia parlato di più del diavolo. E ne ha parlato in un certo qual senso anche nei termini corretti. Perché dicendo esiste, è pericoloso, è una minaccia, vuole mettere discordia, vuole mettere zizzagna, eccetera, eccetera, eccetera. Perché sarebbe stato troppo evidente negarlo anche da parte sua. Ma il Papa è andato oltre. Cosa ha fatto? Ha detto, il Papa stesso ha raccontato di sapere, cioè lui sa, che dà fastidio al diavolo. Ed è per questo che ciclicamente le critiche nei suoi confronti si fanno più dure. La gente critica il Papa non perché ne dice di cotte di crude, ma perché dà fastidio al diavolo. Allora, siccome il diavolo vuole stroncarlo, fa in modo che la gente lo critichi. È davvero possibile che io rompa le scatole al demonio, perché cerco di seguire il Signore e fare ciò che dice il Vangelo, e questo gli dà fastidio. Fermiamoci su questa frase. Stampiamocela in mente, mettiamola da parte per un attimo. Cerco di seguire il Signore e fare ciò che dice il Vangelo. 29 settembre 2018, Papa San Pietro entra in Vaticano e dice: Satana è entrato nella Chiesa, recitate un rosario. Il demonio è entrato nella Chiesa, parola di Francesco, che stamattina, 29 settembre 2018, in occasione della festa liturgica di San Michele Arcangelo, ha chiesto attraverso una nota diffusa dalla sala stampa di, attenzione, ricordiamoci, io seguo il Signore e faccio ciò che dice il Vangelo, ha chiesto di pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l'intero mese mariano di ottobre, a unirsi così in comunione e in penitenza come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo. Lui fa quello che dice il Vangelo. E la gente se lo beve, e Satana ride. Perché questo è il suo scopo. Sarebbe troppo evidente dire io non esisto in maniera esplicita. Certo, tanti lo credono, è vero. Ma per chi invece crede che lui esista, lui dice, seguite il Vangelo, pregate l'Arcangelo Michele e la Madonna, e vedrete che loro vi libereranno dal diavolo. Ma continua. Papa Francesco sempre riferito al diavolo. Il pontefice prende l'avvio dal fatto che la vita cristiana nel suo cammino verso la santità è un combattimento permanente. Non ha detto una stupidaggine, è vero. Però attenzione, cosa dice la scrittura? Resistete al diavolo stando fermi dove? Nella fede. Buttatevi tra le braccia di Dio. Cosa dice il Papa? No, per resistere al diavolo ci vogliono forza e coraggio. Voi dovete resistere al diavolo. Non abbandonarvi nelle braccia di Dio. Cosa dice la scrittura ancora? Non conformatevi al mondo. Dice questo la scrittura. E il Papa cosa dice? Il Papa precisa che quando si parla della lotta contro il demonio non si tratta di un contrasto con la mentalità mondana. No, Satana non c'entra niente col mondo. Come non c'entra niente col mondo? No, non c'entra niente col mondo. E attenzione, non sono neanche le inclinazioni personali verso il male. Peccato che Paolo diceva che il bene che voleva fare non lo faceva. Per cui se Satana vi tenta, non è il mondo che vi circonda una possibile causa, vivetevelo il mondo, perché non è lì il pericolo. Non siete neanche voi stessi, proprio continuate a fare quello che volete. Perché tanto il problema non siete voi. Se proprio voi vi viene qualche scrupolo, non avete più forza, non avete più coraggio, ci sono sempre la Madonna e l'angelo che vi aiutano. Però lui segue la Bibbia e la gente se lo beve. Satana ha trovato le leve giuste, le ha trovate nel mondo per essere piacevole e le ha trovate nella Chiesa. Con un testimonial di eccezione, il capo. E d'altronde le pubblicità hanno sempre un testimonial, e lui non ne ha scelto uno a caso, ha scelto il numero uno. Dio ci informa di queste cose, affinché non siamo raggirati da Satana, e affinché non ignoriamo le sue macchinazioni. Allora, in conclusione, se vi ricordate la prima volta abbiamo detto, ci sono dei versetti che sono cardini nella scrittura. Ma se, riassumiamo brevemente quello che abbiamo detto finora, ma se il paradiso, abbiamo visto la volta scorsa, è una sensazione, se l'inferno è una sensazione, e se Satana non esiste, ma se esiste non è un problema, perché tanto c'è chi veglia per noi e ci pensano loro e noi siamo a posto. Che senso hanno ancora questi due versetti? Per esempio, quando lo spirito verrà, convincerà l'uomo quanto al giudizio. Ma che giudizio? Non c'è giudizio. Il principe di questo mondo è stato giudicato. Chi? Quale principe di questo mondo? O ancora in Matteo, andate via da me maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Ma quali? Questo è l'obiettivo che Satana ha. Quando noi vediamo il mondo attorno a noi e il mondo noi e attorno a noi ascolta queste parole, cosa fa di queste parole? Fa questo, le cancella. Perché? Perché il messaggio è un altro. Ed ecco che Satana è riuscito a raggiungere il suo scopo. Questo è lo scopo che Satana ha, che ha ancora oggi e che avrà finché gli sarà data libertà di azione. Ma noi abbiamo il privilegio, la possibilità di conoscere queste macchinazioni. Con questo, come tutte le altre volte, adesso non è che tutti i gioielli, tutti i profumi, tutte le cose siano del diavolo. Lungi da me dire questo. Però apriamo gli occhi sul mondo che ci circonda. Ricordiamoci che il mondo nel quale viviamo giace sotto il maligno. Ricordiamoci che noi siamo deboli nei confronti di Satana. Lui ci conosce meglio di come ci conosciamo noi. Non come noi intimi, non è una conoscenza come quella del Signore, ma conosce benissimo l'uomo. D'altronde girava già per la terra ai tempi di Giobbe, noi non c'eravamo neanche ancora ai tempi di Giobbe. Per cui lui sa meglio di noi come gira questo mondo. E che allora possiamo davvero abbandonarci sempre di più nelle mani del Signore per resistere alle macchinazioni di Satana. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.
Allora, oltre ai soggetti